specifici ragionamenti, mette a nudo il nervo della guerra, la delicata questione di denaro.
Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.
Da più di 40 anni in FM prima e sul web poi, Radio Città Aperta è musica, cultura, informazione. Dal 2018 la radio sopravvive grazie alle donazioni dei suoi stessi speaker. Sostieni RCA e ci aiuterai a mantenere viva la sua voce indipendente.
Dona su PayPal, email collegata tesoreria@radiocittaperta.it oppure vai su www.radiocittaperta.it/sostienici. Radio Città Aperta, resistenza culturale attiva.
Un saluto a tutte e tutti, benvenuti all'appuntamento con Anubi, lo sciacallo contro lo sciacallaggio mediatico, la rubrica di informazione e approfondimento che va in onda in diretta su Radio Città Aperta il giovedì alle ore 21 e poi replica il martedì alle ore 16. Oggi soltanto io, Alessio Maccioni, con voi. Quest'oggi Anubi svolge un ruolo di mero contenitore per quello che riguarda il terzo episodio della nostra serie di podcast e trasmissioni Cronache da Gaza. Abbiamo avuto un paio di settimane di stop per il semplice motivo che non era possibile comunicare da Gaza per via della crollo quasi totale della connessione internet. Lo raccontiamo in questo episodio, questo terzo episodio di Cronache da Gaza, dedicato proprio alla difficoltà che il nostro corrispondente Ahmad ha avuto nel comunicarci e nel continuare a fornirci contenuti. Per fortuna un pochino il flusso è ripreso, quindi questo terzo episodio sarà seguito da un quarto che uscirà all'inizio della prossima settimana. L'idea è quella di fare un ciclo di 10 episodi per questo podcast Cronache da Gaza. Vedremo se sarà possibile. Ripetiamo, le condizioni in cui lavora Ahmad sono veramente complicate, sia per la pericolosità della situazione in cui opera, per se stesso innanzitutto, e poi per le difficoltà tecniche. Non c'è praticamente connessione. Quindi un brano e poi ci ascoltiamo questo terzo episodio di Cronache da Gaza, che poi troverete naturalmente, verrà lanciato ufficialmente in podcast nella giornata di domani sul sito di radiocittaperta.it. Quindi rimanete collegati, un brano e poi il terzo episodio di Cronache da Gaza. Brick road.
da Gaza.
Un saluto a tutte e a tutti, io sono Alessio De Maccioni e queste sono le Cronache da Gaza. Cronache da Gaza è una trasmissione, un podcast che Radio Città Aperta ha deciso di produrre e trasmettere per contribuire a rompere il silenzio mediatico intorno alla strage in corso. Silenzio che lentamente e faticosamente sta iniziando a sfaldarsi, ma non basta. E dunque ecco la tragedia di Gaza raccontata da chi la sta vivendo e subendo, una testimonianza diretta e terribile che ci racconterà com'è la vita sotto le bombe dell'esercito israeliano, senza possibilità di fuga, senza prospettive per il futuro, un futuro che sia anche domani. Dalla voce di un corrispondente Gazawi, la cronaca della mattanza in corso da oltre un anno, il massacro di giornalisti palestinesi e il divieto di entrare alla stampa internazionale rendono quasi impossibile ascoltare la voce, le voci di Gaza. Una testimonianza del genere è dunque incredibilmente preziosa. Ogni settimana, in diretta e poi disponibile in podcast, proporremo una serie di appuntamenti che racconteranno, attraverso la voce del nostro corrispondente, la realtà quotidiana di chi vive il conflitto. Buon ascolto. Questo terzo episodio di Cronache da Gaza racconta principalmente il silenzio, la mancanza di comunicazione. Per circa due settimane non siamo riusciti ad avere notizie da Ahmad, che all'apparenza non leggeva nemmeno i nostri messaggi. Sulla chat che condividiamo per produrre i vari episodi della trasmissione e del podcast. Un silenzio rotto all'improvviso con un messaggio breve ma chiarificatore.
Hello everyone. I'm truly sorry.
Ciao a tutti. Mi dispiace non aver potuto rispondere in questi giorni. Come forse sapete, qui non c'è più connessione a internet. L'intera striscia di Gaza è stata bloccata e quindi non c'è segnale e non c'è nemmeno la connessione a internet. In questo momento io sto usando una eSIM, ma è davvero difficile connettersi a internet. Per favore, ditemi come posso fare per inviarvi contenuti, magari posso registrare qualcosa. Io spero di riuscire a inviarvelo, anche se, come ho detto, la connessione internet purtroppo non è affatto buona. Comunque, spero che questo audio vi arrivi. Abbiate cura di voi.
Poche parole ma molto esplicative. Quel poco di connessione, di possibilità di connettersi che c'era, non c'è stata o quasi per due settimane a Gaza. In una situazione già di per sé complicata è venuta a mancare una ennesima possibilità di raccontare quello che sta succedendo. Ovviamente la prima cosa che ci è venuta in mente è stata quella di fornire noi, rispetto alle possibilità pratiche di farlo, i SIM che sembrano essere l'unico strumento di collegamento fra Gaza e il mondo. Lo abbiamo proposto ad Ahmad, che ci ha risposto dopo un po' di tempo in questo modo.
Ok, thank you Chiara, thank you a lot.
Ok, grazie, grazie mille. Mi potreste dare il nome di questa azienda in modo tale che posso provare a usarla? E tra l'altro la invierò anche a una persona che conosco. Poi vi terrò aggiornati al riguardo. Quindi mi potete dire il nome dell'azienda? Per quanto mi riguarda, non so bene cosa dire, è una situazione ovviamente difficile per me. Ci sono diverse informazioni che vorrei condividere con voi, ma è difficile per il momento. Proverò a registrare qualche contenuto.
Dopo questo messaggio, altri giorni di silenzio. Un silenzio angosciante, perché mentre Israele è impegnata nell'aggressione militare all'Iran, la dose di bombe e morte per Gaza era comunque assicurata. Poi un nuovo messaggio che ci ha fatto finalmente respirare.
Hello, how are you?
Come va? Mi dispiace molto, ma negli ultimi giorni internet ha funzionato solo per un paio d'ore in tutto. Per il resto è completamente fuori uso. Non c'è nemmeno il segnale, niente. Fino ad ora cioè fino ad oggi, sono riuscito a utilizzare l'eSIM, l'ho aggiornata da una persona che ha internet, poi l'ho riportata qui a casa. Il fatto è che qui non c'è rete, mi dispiace davvero, ma non so, è come se non ci fosse segnale nemmeno per far funzionare l'eSIM. Tra l'altro, riguardo l'eSIM, pare che quelle che funzionano, che potrebbero almeno funzionare, siano solamente quelle israeliane. Quelle egiziane no, anche perché quelle egiziane prima funzionavano solo a Rafah.
Termina qui il terzo episodio di Cronache da Gaza, prodotto da Radio Città Aperta e a cura del sottoscritto Alessio Ramaccioni. La voce in italiano di Ahmad e di Valentino De Luca. Ringraziamo Chiara Vesani e Pablo Castellani per il contributo. Un grazie di cuore va soprattutto ad Ahmad, il nostro corrispondente, per il coraggio, la professionalità, la dedizione. Vi aspettiamo con il quarto episodio. Seguiteci su www.radiocittaperta.it e sulle piattaforme social di Radio Città Aperta, dove comunicheremo la data di uscita di tutti i prossimi episodi.
Cronache da Gaza.
quindi avete sentito il terzo episodio di Cronache da Gaza, che appunto racconta di un lungo periodo di quasi 14 giorni di apnea, di sospensione. Non sapevamo cosa stesse succedendo e fortunatamente il problema era solo un problema di connessione. Questo dice tanto. questo episodio abbiamo deciso di dedicarlo appositamente proprio a raccontare le difficoltà di comunicazione di Ahmad, per far capire quello che poi è uno degli aspetti più rilevanti e importanti di quello che sta avvenendo a Gaza, ed è uno dei motivi più stringenti che ci hanno portato a pensare di voler produrre questo prodotto, questo podcast Cronache da Gaza, perché è un silenzio pesantissimo, profondo, denso, che in qualche modo uno deve cercare di bucare. Cosa si può fare, no? Chi soffre, chi si indigna, chi ritiene inaccettabile quello che sta avvenendo a Gaza, cosa può fare? Una delle cose che può fare è contribuire in tutti i modi possibili e immaginabili a rompere questo silenzio. In che modo? Alla fine ci siamo resi conto sostenendo e dando più possibilità di voce possibile a chi questa situazione la vive, cioè i corrispondenti da Gaza. A Gaza ci è stato detto, ormai siamo tutti giornalisti, cioè i giornalisti di Gaza sono stati considerati obiettivo praticamente legittimo fin da subito, sono morti quasi oltre 230. Ormai chiunque racconta, no? Lo sentite nei nostri podcast, Ahmad non nasce come giornalista, ma è un corrispondente ormai esperto e bravissimo, perché purtroppo è lì dove succedono le cose, dove sta avvenendo qualcosa di orribile, una delle cose peggiori che la storia dell'umanità in futuro poi racconterà. Va avanti, prosegue la puntata di Anubi. Approfittiamo anche per rilanciare l'altra grande serie di podcast che stiamo proponendo, li trovate tutti sulla nostra home page docittaaperta.it, Voci contro la guerra. Vi proponiamo l'ultima puntata, l'ultimo podcast, intervista a Francesco Vignarca di Arci. Si parlava appunto anche della grande mobilitazione che c'è stata una decina di giorni fa contro la guerra. Naturalmente poi i temi toccati sono quelli che invece il podcast Voci contro la guerra vuole evidenziare, cioè il tema della pace, della lotta contro il riarmo. Buon ascolto.
Verso la fine di un discorso estremamente importante, il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra: la delicata questione di denaro.
Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.
E un saluto a tutti quanti, di nuovo i nostri ascoltatori. Quello che avete appena sentito è il nostro spot Voci contro la guerra. Questa è la terza puntata della rubrica Voci contro la guerra. Valentino De Luca e Alessio Ramaccioni dagli studi di Radio Città Aperta, con ogni settimana, insomma, un ospite per parlare della situazione storico-politica che stiamo vivendo e soprattutto per analizzare come possa essere possibile oggi nel 2025, quando tutti i titoli parlano di riarmo dei singoli stati, riarmo collettivo, l'un contro l'altro armati, e sentiamo insomma venti di guerra aspirare da ogni parte, come si possa essere una voce contro la guerra. In questa terza puntata, allora, per unirsi a noi e spiegarci veramente anche dall'alto della sua esperienza personale, della sua esperienza di vita di attivista con la rete italiana Pace e Disarmo, la Rete Italiana per il Disarmo, poi per le campagne Rete Italiana Pace e Disarmo, insomma da tanti anni si impegna e ha anche scritto libri. In proposito abbiamo qui con noi il dottor Francesco Vignarca. Vignarca, buonasera, benvenuti, benvenuto a Voci contro la guerra.
Buonasera a voi e grazie per l'invito.
Allora, Vignarca, io ho fatto un esperimento, ma veramente semplice, che può fare ogni nostro ascoltatore da casa. Ho semplicemente digitato Gran Bretagna e armi oppure esercito su Google, la pagina delle notizie, e insomma la sfilza di titoli dal Messaggero al Corriere all'Indipendente me sono usciti fuori, vanno tutti su una non so, in uno stato, ci precipitano, ci calano tutti in uno stato di guerra come se nemmeno ce ne fossimo accorti. 100.000 droni all'Ucraina e armi nucleari, il Regno Unito si prepara alla guerra. Il Messaggero, Regno Unito, la svolta del riarmo, caccia F-35 con armi nucleari. Corriere della Sera, così Londra si prepara alla guerra mondiale, bombardieri nucleari e sottomarine d'attacco, il nuovo piano militare. Fino ad arrivare a Today, il Regno Unito si prepara alla guerra nucleare, due punti, saremo più sicuri e più forti. Allora, io ho fatto questo esempio, Vignarca, con la Gran Bretagna, ma io scommetto che insomma vado a digitare
Germania, per esempio,
Germania, Francia, vado a digitare ormai le nazioni, diciamo, quelle più gettonate, quelle che hanno anche più peso all'interno del quadro geopolitico internazionale, e immagino che i titoli siano pressappoco simili. Insomma, Vignarca, stiamo andando, ma nemmeno una volta l'avrei detto lentamente, invece adesso a grandi passi verso una guerra che, non so, a vedere i nostri media mainstream sembra quasi un evento ineluttabile.
Ma avete pienamente ragione sul fatto che oggi i titoli sono tutta la Gran Bretagna, però poi l'altro ieri la Danimarca dice basta, abbandoniamo l'austerità, cosa che ci ha impedito in passato di investire sulla sanità, sul welfare, perché bisogna comprare le armi, e 10 giorni prima era la Germania, e la Francia lo sarà. A ottobre ripartirà, verrà confermato il budget americano e la richiesta è già quasi di andare sopra i 1.000 miliardi di dollari all'anno, nonostante si dica, no, alcuni dicano Trump è un pacifista. Purtroppo siamo in questa situazione. Due elementi, secondo me, per analizzarla e coglierne i dettagli, che non sono invece quelli riportati sulla stampa mainstream. Uno, secondo me è veramente improprio parlare di riarmo, perché riarmo ti dà l'idea che per un lungo periodo tu non hai speso i soldi negli eserciti, negli armamenti, e di colpo sei costretto a riprendere a fare una cosa che non stai più facendo. Non è vero, perché i dati del SIPRI usciti a fine aprile dicono che siamo a oltre 2.700 miliardi di dollari di spese militari nel 2024, record storico, ben sopra il livello che si aveva alla fine della Guerra Fredda. Ma gli stessi dati ci dimostrano che questo numero è in crescita dal 2000 in poi. Certo, ha avuto un'accelerazione, come giustamente stavate dicendo poco fa, un'accelerazione sia nella quantità, cioè nei soldi investiti, che nella qualità, perché quei soldi investiti adesso si rivendicano appunto come una scelta, tra virgolette, di sicurezza, una scelta di armarsi, mentre prima venivano un po' nascosti nelle pieghe di altre situazioni. Però non è un riarmo, è una continuazione di una corsa di armamenti che ha preso un'accelerazione molto molto pericolosa. Quindi questo è il primo elemento. Il secondo elemento è quello appunto del dare l'equazione, l'automatismo tra, è così la situazione, come se fosse un cambio di stagione, no? Una stagione politica che vede molti più conflitti e un continuo armarsi degli stati è scelta da qualcuno, non capita come l'estate, l'inverno e tu devi adattarti, gioco forza. Non è possibile più da questa avvento di una situazione di difficoltà dire se mi riarmo o se mi armo ulteriormente allora sono più sicuro, e sono sempre gli stessi dati che ce lo dimostrano, non le idealità di un pacifista ma la concretezza che noi abbiamo, mentre coloro che continuano a dire che la pace si porta con la forza non hanno, cioè il fatto che appunto a questi 25 anni di continua crescita delle spese militari, più che raddoppiate in due decenni e mezzo, è corrisposto un aumento del numero di guerre, un aumento del numero dei civili e un abbassamento molto forte, qualunque sia il modo in cui lo misuriamo, del tasso di sicurezza globale. Cosa vuol dire? Vuol dire che in realtà la vera equazione è tra più armi e più insicurezza, e questo ovviamente è molto pericoloso, perché non è detto, per fortuna, abbiamo la possibilità ancora di fermare il percorso e la corsa verso la guerra, però certamente avvicina la possibilità di guerra, aumenta le possibilità di guerra, aumenta la possibilità di pericolo, e questo è un tipo di situazione e di minaccia che tutti dovrebbero percepire, proprio perché tutti dovrebbero mettersi in pista col proprio contributo per andare in una direzione opposta.
Buonasera Vignacca, Alessio De Maccioni. Sono d'accordo con lei, parlare di riarmo inganna un po' le idee a chi non ha seguito diciamo così la sinusoide, cioè in realtà è una curva a salire dei riarmi dei paesi, insomma di tutti i paesi del mondo, almeno quelli che hanno i soldi da spendere per riarmi, ma anche quelli che non ce l'hanno in realtà. Però le faccio una domanda: secondo lei il passaggio dal farlo senza troppo dirlo e invece dichiarare sfacciatamente che no, ognuno sta sparando, ogni paese, ma anche le strutture sovranazionali come l'Unione Europea, no, fanno la gara a chi la spara più alta rispetto a investimenti in armi, da cosa nasce? Cioè, la scusa che ha permesso di togliere la maschera è questo, perlomeno da queste parti, cioè nel mondo occidentale, chiamiamolo così, è questo pseudo disimpegno di Trump dal proteggere l'Occidente, la NATO che si indebolisce, insomma, o è la prima scusa plausibile per esempio rilanciare alla grande l'industria, utilizzando quella branca dell'industria pesante, quella militare, che non soffre mai una crisi? Vede un pochino così una scusa caduta dal cielo a fagiolo questo atteggiamento, di pseudo atteggiamento di Donald Trump?
Ma secondo me no, secondo me viene da prima, viene ovviamente da una reazione all'ulteriore invasione russa dell'Ucraina che si è venuta nel 2022 e che ha fornito una nuova scusa a queste scelte di armamento, perché ricordiamoci che in realtà l'unico decennio in cui veramente c'è stato un disarmo in termini qualitativi e quantitativi sono stati gli anni 90. Lì veramente c'è stata una discesa, ci sono stati gli accordi internazionali strategici, per esempio sulle armi nucleari, c'è stato veramente un percorso che ci portava a quelli che venivano evocati come i dividendi della pace. Poi ci si è dovuti, tra virgolette, inventare un nemico, e la costruzione del nemico è il punto, del nemico esterno, del nemico indecifrabile, del nemico mai chiaro, perché questo è il punto vero, cioè non c'è una indicazione, c'è questo pericolo specifico e allora specificamente cerco di contrastarlo. No, nel 2001, dopo l'abbattimento delle Torri Gemelle di New York, è diventato il terrorismo, definito variamente, senza capire chi fosse, perché e che tipo di, perché bisognasse fare una guerra a un terrorismo che non è un esercito e quindi avrebbe bisogno di altri strumenti per essere gestito. E da lì parte la guerra infinita, dichiarata proprio infinita al terrorismo, che ha garantito, tranne un piccolo passaggio di 2-3 anni durante la crisi finanziaria dal 2008 in poi, un aumento continuo delle spese militari. Finita quella spinta, perché ovviamente non era più praticabile, non c'erano più scuse, non c'erano più le provette di Colin Powell agitate per dire che l'Iraq aveva le armi di distruzione di massa o la necessità di stanare Bin Laden in Afghanistan, si è chiusa una parentesi proprio e si è girata un capitolo senza che nessuno facesse nessuna analisi su cosa è successo, cosa non è successo, che intervento abbiamo fatto. Io dico sempre, l'Italia in Afghanistan ha vissuto la guerra più lunga della sua storia dall'unità in poi, 16 anni, un costo di oltre 8 miliardi, eppure non è stato fatto nessun tipo di valutazione sulla validità dell'intervento, se gli afghani oggi stiano meglio o peggio del 2003, niente, girata pagina. A quel punto c'era bisogno di un'altra, tra virgolette, scusa. Ripeto, la scusa però non è che ci si inventa tutto, nel senso che è ovvio che ci sono delle minacce, è ovvio che ci sono dei paesi autocratici che si riarmano, questo non viene negato, il punto è che non viene mai affrontato in maniera chiara, netta, il nemico è sempre indefinito, la Russia cattiva come se fosse Mordor e ci attaccherà nel 2027, non nel 2030, non nel 2025, non nel 2032, cioè sempre tutto indefinito, così come sono indefinite anche le risposte. Pensate a tutto il dibattito sul 2% del PIL, che adesso diventerà forse il 2,5%, forse il 3,5%, forse il 5%.
Con l'obiettivo, esatto, con l'obiettivo del 5%.
Sì, però non ha una definizione. Nessuno, che prima di tutto è sbagliato proprio, io lo dico sempre, usare il PIL il rapporto sul PIL, chiedo scusa, come parametro preventivo, perché tu non lo sai quanto sarà il PIL dell'anno prossimo, che è una valutazione peraltro nemmeno dei soldi dello Stato, ma della ricchezza prodotta da un paese. Quindi come faccio io a dire il PIL sarà X e allora di conseguenza devo spendere il tot per cento? Non è possibile, è proprio insensato. Viene usato come parametro perché, siccome tutti stanno un po' più bassi, allora è un modo per spingere più in alto, ok? Ma nessuno dice perché il 2, perché il 2,5, perché il 3, tecnicamente, in cosa lo devo spendere, perché ho le necessità, quali sono gli strumenti per ovviare a chi, a quali minacce, no, è lasciato tutto indefinito. E questo slittamento purtroppo ovviamente ha preso abbrivio dalle situazioni di conflitto in Ucraina e poi anche le situazioni di conflitto in Palestina, posto che pure l'esempio di Israele dimostra che militarizzarsi al massimo non ti garantisce sicurezza, e l'abbiamo drammaticamente visto il 7 ottobre del 2023, ma questo ho preso un abbrivio proprio per far percepire, ed è ancora una volta la paura, la paura indefinita, uno strumento potente per alimentare questi interessi e queste risposte, percepire qualcosa che fosse come nuovo. In realtà la guerra c'era anche prima del febbraio del 2022 nel mondo, spesso oggi ancora ci sono guerre ancora più drammatiche di quelle che vengono viste, ma tutto questo, unito anche un po' a uno slittamento semantico verso la militarizzazione anche del linguaggio e del pensiero che abbiamo avuto durante il Covid, è servito in questo senso, è servito per dare la stura a bisogna fare così per forza, non c'è alternativa.
E infatti è
tutto
un evento,
deve essere automatismo.
E infatti Vignarca, è la guerra come evento ineluttabile, figlio, mi è molto piaciuta la sua analisi, perché guarda, e in un certo senso ha anticipato una mia domanda, adesso non gliela faccio più perché giustamente nella sua analisi mi ha risposto, la mia domanda era appunto se a suo giudizio i tempi che stiamo vivendo non siano figli di quello che già da anni e anni fa, con ci sono veramente decine di saggi, da Quadrupani a tanti altri, insomma, veniva chiamata la follia securitaria, dove a qualsiasi restrizione delle libertà personali e a qualsiasi intrusione appunto della pubblica sicurezza nel privato, nella sfera del privato, veniva a qualsiasi obiezione veniva risposto è per la tua sicurezza. E allora bisognava capire un po' dall'altro, come dicevo prima nella prefazione a questa rubrica, dall'altro piatto della bilancia cosa c'è, cioè quanto pesa questa sicurezza e appunto quanto invece mi sto giocando, quanto il contrappeso in valore appunto di libertà personale e capacità di esprimermi e anche insomma di valore delle democrazie occidentali. Insomma, lei ha citato il periodo che stiamo vivendo, ha rimesso in grande discussione anche il concetto di democrazia all'interno di democrazie che sembravano consolidate e che si spacciano in maniera internazionale come appunto baluardi di determinate idee e della libera espressione. Abbiamo visto ultimamente che insomma non questo concetto ha vacillato. Comunque, messa da parte appunto la cosiddetta follia securitaria, viene da lontano, Torri Gemelle eccetera, insomma, e quindi svolta, lei ha ben riassunto tutto. Veniamo alla narrazione di oggi. Smontarla, lei dice, è difficilissimo, sembra ineluttabile. Ok, in questo quarto d'ora che abbiamo con lei, ovviamente non è che è un'impresa titanica, non le chiedo un'impresa titanica, cerchiamo però di mettere delle piccole basi su cui gli operatori dell'informazione, ad esempio, possono cominciare per fare una contronarrazione a questa inevitabilità.
Ma allora, prima di tutto, davvero partire dalla consapevolezza che non possiamo accettare le premesse. Cioè, non possiamo accettare che la sicurezza sia solo sicurezza armata, che la sicurezza sia solo quella degli stati e non delle persone, che vale qualsiasi limitazione alla libertà, come giustamente avete detto. Mi pare fosse Benjamin Franklin, ma potrei sbagliare, che diceva: se sei disposto a cedere un pezzo della tua libertà per la tua sicurezza, non meriti né una né l'altra. Però è sicuramente stato Dwight Eisenhower, nel suo discorso di commiato alla nazione a dire attenzione che il complesso militare industriale è la più grave minaccia alla nostra democrazia. Cioè quel gruppo di interessi che mette insieme potere, potere militare, potere economico legato a questa produzione, e oggi oltre a militare industriale dobbiamo metterci anche finanziario, perché è la grande finanza che possiede queste industrie militari, la grande finanza che la usa come una bolla, così come usa come la bolla delle materie prime, così come usa la bolla dei futures, piuttosto che. Allora questo elemento è importante, cioè non dobbiamo accettare la premessa che per forza c'è la guerra, per forza c'è l'insicurezza e quindi è automatico Tina, there is no alternative, come dicono gli anglofoni, per cui bisogna far così. Questo è stato già un problema economico 20-30 anni fa, figuriamoci se lo importiamo anche nell'ambito della guerra, della pace e comunque della sicurezza. Prima cosa, quindi rifiutare. Costruire le alternative e costruirle sulla base dei dati, come dicevo prima. Se la spesa militare continua a aumentare, in particolare continua a aumentare quella per i nuovi sistemi d'arma, e io ho un mondo sempre più insicuro, beh forse qualcosa non funziona, forse non è vero che armarsi dà più sicurezza, anzi si entra in quello che in tanti hanno descritto come il paradosso della sicurezza, cioè il fatto che armarsi di più non ti porta maggiore tranquillità perché i tuoi vicini sono preoccupati dal tuo riarmarsi e quindi si riarmano a loro volta, e a quel punto tu li vedi armarsi e quindi si parte in una spirale che non ha fine e può diventare problematica. Noi dobbiamo dare questi dati, queste informazioni di base. Un altro elemento, anzi altri due elementi, sono quelli che l'alternativa c'è la possibilità di gestire anche i conflitti di base e trasformarli in maniera non armata e non violenta. C'è un bellissimo saggio di Erika Senowet, una ricercatrice di Harvard, che prende in analisi dal 1900 in poi tutte le rivoluzioni, i cambi di regime, le possibilità di rivolgimenti degli stati, e dimostra che quelli fatti in maniera non violenta funzionano molto di più di quelli che fatti in maniera violenta e durano molto di più. Quindi in realtà anche alla domanda un po', come dire, un po' falsa, un po' disonesta del ma voi cosa fareste allora per affrontare Putin, beh affrontarlo in maniera non armata e non violenta avrebbe comunque almeno a priori molte più possibilità di successo che fargli la guerra. E ovviamente in un'azione non violenta tu non hai tutte le vittime e la distruzione del territorio che hai in una guerra. Quindi questo è un altro elemento. L'ultimo elemento, perché credo che sia veramente cruciale e fondamentale, e non per fare dietrologie o complottismi, ma per vedere davvero quant'è il peso dell'industria militare e degli interessi militari, quelli che appunto io chiamo complesso militare industriale finanziario, smentire anche questa bufala, smentire anche questa leggenda. Guardate che io quando faccio conferenze in giro per l'Italia faccio sempre una domanda al pubblico e gli chiedo sulla base di quanto sanno, di quanto sentono nei media, quanto è il peso dell'industria militare dal punto di vista economico in Italia. Tutti mi rispondono tra il 10 e il 15, tra il 5 e il 10, qualcuno dice bene no, sarà tra il 2 e il 5, tra l'1 e il 2, nessuno, mai nessuno mi risponde che è meno dell'1%, ed è meno dell'1%, perché il fatturato dell'industria militare è minore dell'1% del PIL italiano, l'export militare è minore dello 0,7% dell'export italiano, dal punto di vista degli occupati, gli occupati dell'industria militare in Italia sono meno dello 0,5%, cosa vuol dire? Vuol dire che non è vero che dobbiamo stare in piedi economicamente solo perché c'è l'industria militare, è l'unica speranza di riconvertire la nostra industria europea. Non è vero, anzi, tutta una serie di studi fatti negli Stati Uniti e poi rifatti anche in Italia con Greenpeace, con Sbilanciamoci, con Noi Diritti Pace e Disarmo, dimostrano che dal punto di vista meramente economico, quindi lasciando perdere gli aspetti politici, strategici, che sono comunque importanti e anche morali, etici, se fatemelo dire, ma non è il modo giusto per mettere i soldi, per investire i soldi. In qualunque altro comparto tu avresti un maggiore ritorno economico e un maggiore ritorno anche occupazionale. Allora, questo è un altro elemento, perché spesso e volentieri, paradossalmente, io sento molta più gente dire so che è una cosa brutta, però non ci si può fare niente perché è l'unico modo per stare in piedi, no? In chi comunque è d'accordo, che non è nemmeno la maggioranza in Italia, con l'aumento delle spese militari, e sento pochi dire no, io voglio aumentare le spese militari perché davvero mi porta in sicurezza. La gente ha capito che non c'è questa equazione. Allora noi dobbiamo anche evidenziare che il ricatto economico, la carta economica, chiamate come volete, è anch'essa una falsità. Allora, questo è il primo elemento. E poi però davvero fortemente, quello che ho detto prima, dare delle alternative, far capire che c'è la possibilità di costruire con il tempo, perché nessuno di noi ha la bacchetta magica, una strada alternativa che è sempre stata sia nella storia sia negli studi analitici più efficace, E quindi davvero voglio più sicurezza, la voglio anch'io, la voglio per me, per le mie figlie, per la mia comunità. Davvero io voglio costruire un pezzo di pace, ma non sarà mai possibile farlo, come dice von der Leyen, attraverso la forza. Non è mai stato possibile nella storia e ancora di meno lo sarà oggi, anche perché, torniamo alle cose che dicevate all'inizio, questo continuo aumento della spesa militare e crescita della militarizzazione purtroppo sta anche andando in una direzione di ritorno all'arma nucleare, quindi la Gran Bretagna che vuole ampliare da solo averla sui sottomarini, vuole averla anche sugli aerei, c'è il tema del nuclear sharing, cioè della condivisione nucleare che anche l'Italia fa, la Russia forse ha spostato delle testate in Bielorussia, le armi nucleari le vogliono tanti altri paesi, la Germania parla di atomica europea e atomica tedesca. Questo è un problema, perché se già le armi convenzionali devastano interi territori, come vediamo oppure non vediamo in alcuni casi nelle cronache, figuratevi in caso di una guerra nucleare. Finisco con questi ultimi due dati, non per dare paura ma per dare consapevolezza, e poi quella sulle armi nucleari è una delle nostre campagne principali. Per prima cosa, 4 dei 9 paesi nucleari sono in guerra o sono stati in guerra negli ultimi 4 anni: Russia, Israele, Pakistan e India, 4 su 9. E poi sappiamo la tensione negli Stati Uniti. Veramente, quindi, è come dicono che se ho l'arma nucleare sono più sicuro? A me non sembra. Secondo, anche una piccola guerra nucleare tra India e Pakistan, e avete visto le tensioni che sono successe 2-3 settimane fa, non avrebbe solo impatti devastanti lì, con centinaia di milioni di morti, ma l'impatto di una cinquantina di bombe, non tantissime, provocherebbe un inverno nucleare che in 5 anni potrebbe portare alla morte di 2 miliardi e mezzo di persone per una carestia globale. Non ce lo possiamo permettere. Quindi questa militarizzazione ci porta sempre di più verso un'insicurezza, ci porta sempre di più verso una spada di Damocle, ci porta sempre di più verso una situazione che non sarebbe gestibile. Allora, indipendentemente da quelle che potrebbero essere le differenze politiche, geostrategiche, a un certo punto, se non vogliamo veramente fare la fine dei topi che si auto avvelenano, dobbiamo dare un taglio quantomeno a questo pezzo e poi da lì ridiscendere ancora e smilitarizzare quelle che sono purtroppo relazioni internazionali che non sono più in grado di gestire il mondo e quindi vanno verso questa conflittualità.
Lui è Francesco Vignalca, questa che avete sentito è la prima parte del terzo episodio di Voci contro la guerra, il podcast, la produzione della Città Aperta che parla appunto di pace e di lotta al riarmo. Termina qui la puntata di oggi di Anubi, vi ringraziamo per averci seguito, torniamo giovedì prossimo in diretta, naturalmente vi invitiamo ad ascoltare i podcast sia delle trasmissioni ma soprattutto dei nostri progetti editoriali, Voci contro la guerra, cronache di Gaza. Trovate tutte le puntate sull'home page di radiocittaperta.it. We're gonna do one more. Yeah!
RadioCittàAperta.it, la tua radio online.
precious lives. Gotta change our path before we die.
Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.
Never let your guard down. Anywhere you go, E me viro depois, um abraço apertado.
RadioCittàAperta.it, la tua radio online.
Impercettibile l'odore addosso del vento che scompiglia i miei ricordi, i tuoi capelli, forse più simili a un sole spento, le nostre mani vuote che si cercano nel vento. Quasi invisibile, come uno spettro, cammini solitaria con due stracci scelti a caso. Le luci sfumano ed anche dentro il buio che ti porti come sempre avrà la meglio. Io non mi perdo nel tuo labirinto di frasi evanescenti e di viltà senza rimedio. Io fino all'ultimo son come il mare che sale ad abbracciar la riva e poi ti lascia andare. Ritrovarsi come l'ultima volta io e te, scomporre il tempo e cancellar la distanza con un flash. Indecifrabile è come un battito il silenzio che ravvolge le parole dette in vano. Rimango immobile di fronte al vuoto come quando mi dicevi